Bentrovata, professoressa.
Buongiorno a voi.
Vogliamo parlare oggi di disturbi dell'alimentazione, perché abbiamo avuto sollecitazioni dai nostri ascoltatori, dalla mamma o dalle mamme di qualche ascoltatrice che magari non ha il coraggio poi di farsi viva direttamente, di trattare questo argomento. Si parla di anoressia, di bulimia, magari c'è anche confusione tra i termini. Allora, innanzitutto, professoressa, le chiederei di chiarire di che cosa si tratta.
Guardi, l'anoressia è un disturbo del comportamento alimentare, quindi del nostro rapporto con il cibo, che spesso inizia nell'adolescenza. Devo dire che innanzitutto è una malattia molto seria, che non va banalizzata, e che è caratterizzata da una dieta ossessiva, autogestita, spesso accompagnata da un esercizio fisico eccessivo, che noi definiamo compulsivo. A volte può essere associata ad abuso di lassativi, oppure al vomito autoprovocato. Parliamo di bulimia quando c'è una, potremmo dire un abbuffarsi, infatti il termine significa proprio quello, un abbuffarsi che non risponde invece a appetito, ma è un modo di nuovo compulsivo di scaricare l'angoscia che la ragazza, la giovane donna, non riesce ad affrontare sul terreno psicologico. Quindi diciamo che anoressia e bulimia sono i due punti estremi di uno stesso rapporto malato con il cibo. Da un lato c'è una restrizione calorica drammatica e dall'altro c'è un ingurgitarsi, un abbuffarsi seguito poi dal vomito o dall'abuso di lassativi. Quello che è sempre più evidente è che questa polarizzazione non è fissa, ma sempre più la ragazza anoressica può avere dei periodi di bulimia e quindi si parla di psicoplasticità di questo disturbo, intendendo dire quindi che la persona può fluttuare tra questi due comportamenti. Devo anche dire che le conseguenze, adesso rimanendo sull'anoressia, sono che la giovane donna ha una progressiva e grave perdita di peso e le conseguenze sono anche di avere una drammatica alterazione dell'immagine di sé. Cioè, queste persone sono magrissime, continuano a vedersi grasse, quindi è proprio alterata la percezione e, cosa importante, hanno anche un desiderio inarrestabile, incontrastabile, a meno che non venga instaurata un'appropriata terapia, vogliono perdere sempre più peso e hanno un vero e proprio terrore del grasso. Non è un problema solo femminile, anche i maschi ne sono colpiti, vediamo adesso adolescenti maschi che presentano lo stesso disturbo, però il rapporto tra donne e uomini è 10 a 1. Le cause sono molteplici, c'è sostanzialmente una vulnerabilità genetica alla depressione e all'obesità che crea in qualche modo in queste ragazze il terrore di assomigliare per esempio alle donne di famiglia oppure alla nonna o alla zia piuttosto cicciotte. Poi un aspetto caratteristico e interessante della personalità è che sono spesso delle personalità perfezioniste, ossessive e con una sostanziale ansia di fondo di eccellenza. L'attenzione all'immagine può essere esasperata e da un'eccessiva adesione a questi modelli culturali per cui bisogna essere alte e magrissime, che fanno quindi della magrezza un valore assoluto, e dal fatto che la ragazza, come dicevo, non riesce a affrontare sul terreno psicologico la propria ansia, potremmo dire, di perfezione. Il problema è che questa carenza grave di sostanze nutritive, perché non solo mangiano poco, ma mangiano anche molto male dal punto di vista della composizione della dieta, crea dei problemi importanti a livello della salute generale, ma anche del cervello.
Dalla dieta o dall'ossessione per la dieta alla malattia vera e propria, quali sono i passaggi intermedi e come si collocano nella popolazione femminile italiana?
Guardi, dal punto di vista delle percentuali, io le posso dire che i disturbi del comportamento alimentare oggi hanno raggiunto dimensioni epidemiche. Per darle qualche dato, il 30% delle donne è a dieta autogestita, a me sembra addirittura di più come ginecologa, il 20% ha un disturbo alimentare che noi medici definiamo subclinico, cioè non clamoroso, quindi non l'anoressia evidente, ma già in grado di dare ripercussioni importanti sulla salute, il primo segnale è l'alterazione del ciclo, il 2% soffre di bulimia e l'1% di anoressia. Quindi questo è lo scenario, quindi uno scenario drammatico in termini di rilevanza anche sociale del problema. Nello specifico, poi, per andare alla sua domanda, la prima ripercussione sulla salute è, come dicevo, l'alterazione del ritmo mestruale seguita dal blocco della mestruazione. Perché? Perché la mestruazione, noi dobbiamo tenere presente che come mammiferi il significato del nostro ciclo è di avere la donna pronta, predisposta, sana e in grado quindi, se lo ritiene e se la coppia lo ritiene, di concepire e di avere un figlio. Quando il corpo è in una situazione di emergenza, potremmo dire va in riserva, blocca il ciclo perché dal punto di vista biologico quel corpo non è più in grado di affrontare il sovraccarico di una gravidanza. Quindi è un semaforo rosso che ci dice: attenzione, qualcosa di importante non va all'interno di tutto l'organismo e in particolare del sistema riproduttivo.
Quando è che il blocco diventa preoccupante? Mi riferisco anche ai possibili effetti a livello di estrogeni.
Guardi, il blocco mestruale diventa preoccupante per la salute se superiore ai 6 mesi. Questo è un dato importante anche per le mamme in ascolto e non solo per le ragazze. Questo perché? Perché quando abbiamo un silenzio estrogenico, come mi piace dire, quindi un blocco della produzione di estrogeni da parte dell'ovaio a cui corrisponde il dato clinico del blocco mestruale, questo comporta delle ripercussioni importanti su tutto il nostro corpo. Gli estrogeni sono una linfa che nutre tutto il corpo femminile e sono di eccezionale importanza, in particolare nelle ragazze giovani. Perché? Perché per esempio dalla pubertà in poi l'osso si arricchisce, potremmo dire, di cristalli di calcio e raggiunge il picco di massa ossea, come si dice in termini medici, intorno ai 18 anni. Quando la ragazza è in amenorrea già prima, cioè in blocco mestruale già prima dei 18 anni, non raggiunge il picco di massa ossea, il picco di massa corporea, e questo la predispone più avanti all'osteopenia e all'osteoporosi. Non solo, ma le dico addirittura che io ho molte pazienti anoressiche, nelle quali faccio fare la densitometria ossea e che sono già francamente osteoporotiche, che spesso si fratturano, una ragazzina addirittura il mese scorso per un abbraccio un po' affettuoso del fidanzato ha fratturato 3 coste, perché ha ormai un'osteoporosi importante. Quindi consideriamo che il primo bersaglio di questa carenza è l'osso, con un'osteopenia che si crea rapidamente. Il secondo bersaglio al quale non si pensa e sul quale oggi abbiamo dei dati veramente preoccupanti è il cervello. Perché gli estrogeni, come dicevo, sono fattori nutritivi preziosissimi anche per la nostra attività cerebrale. E che cosa si è visto? Che nelle ragazze che hanno un blocco mestruale superiore ai 6 mesi c'è una riduzione sia della sostanza bianca, che è costituita dalle fibre che connettono tra loro miliardi di cellule nervose e quindi anche le diverse regioni cerebrali, sia della sostanza grigia che è costituita dalle vere e proprie cellule nervose. Qual è il punto? Se questa cosa persiste per qualche anno, evidentemente, questo danno può diventare irreversibile. Da quale punto di vista? Per fortuna, se la donna riprende un'alimentazione sana e un peso normale, si riforma la sostanza bianca. Purtroppo, i dati più recentemente pubblicati ci dicono che quando l'anoressia persiste per qualche anno, la perdita di sostanza grigia, quindi di cellule nervose, non è più recuperabile. Quindi attenzione, non è da banalizzare il fatto che si stia senza mestruazioni per qualche anno, assolutamente va ripreso l'equilibrio ormonale. E su questo dico subito una cosa importante, perché spesso l'anoressia viene seguita dagli psichiatri o dagli psicologi. Questo va benissimo per la parte psicologica, perché sappiamo che sono studi importanti che ci dicono che regolarizzando il tono dell'umore, anche con farmaci antidepressivi e con un adeguato sostegno psicologico, la ragazza può recuperare il proprio equilibrio. Il punto però è che se nel frattempo, perché magari queste cure sono lunghe, anche di può essere 1 anno, 2 di trattamento psicologico e farmacologico, se resta senza estrogeni continua a perdere osso, continua a perdere sostanza bianca, sostanza grigia, ecco che allora in parallelo è fondamentale ridare al corpo gli ormoni che l'ovaio non produce, esattamente gli stessi ormoni che l'ovaio produrrebbe, quindi estradiolo, che è un estrogeno bioidentico, cioè identico a quello prodotto dall'ovaio, e progesterone naturale. Questa combinazione non è la pillola contraccettiva, non è contraccettiva, questo lo dico sempre con grande chiarezza a queste fanciulle in fiore, ma è essenziale per ridare al corpo l'equilibrio perduto. Allora uno potrebbe dirmi: perché non dà la pillola? Perché la pillola mi blocca la ripresa del ciclo, quindi in questo momento io preferisco dare un trattamento che consente invece al ciclo, quando il corpo è ripreso, ha ripreso il peso adeguato e un normale, potremmo dire, circuito di neurotrasmettitori, le famose parole con cui le cellule nervose si parlano, di riprendere spontaneamente. Ecco che allora, se noi in parallelo lavoriamo sul corpo da un punto di vista ormonale, sulla psiche da un punto di vista psicologico e da un punto di vista farmacologico, possiamo aiutare queste ragazze a recuperare l'equilibrio perduto senza danni a lungo termine. Questo è un segnale e un messaggio molto importante che voglio dare.
Concludendo, professoressa, le mamme o le ragazze che sono in ascolto, che consiglio dà nel momento in cui si teme di essere di fronte a una situazione di anoressia? La prima cosa da fare?
Guardi, innanzitutto vorrei dire che le mamme e i genitori dovrebbero preoccuparsi del rapporto che i figli hanno con il cibo prima di arrivare all'anoressia. L'anoressia è una malattia già avanzata e molto più difficile da affrontare. Direi che il rapporto con il cibo è un rapporto che ci dice che come la ragazza o il ragazzo si rapportano al mondo in realtà, in particolare al mondo degli affetti. Oggi per esempio vediamo che in molte famiglie una specie di senso di colpa, perché mamma e papà sono spesso fuori tutto il giorno, è quello di rimpinzare poi i bambini. Questo è un errore gravissimo. Ricordo che i bambini italiani sono i più grassi d'Europa. Questo che cosa significa? Significa che il cibo viene usato come surrogato d'amore, e magari la ragazzina che è stata cicciottella nell'infanzia, ecco che poi nel momento in cui scatta la pubertà e scatta una diversa consapevolezza di sé, si mette immediatamente a una dieta furiosa. Quindi la prima prevenzione si fa fin dall'infanzia, mantenendo un rapporto sano con il cibo e mantenendo, aiutando i propri bambini ad avere un normale peso corporeo. Questa è la prima regola. Come mantenerlo? Con un'alimentazione sana, che non ecceda in zuccheri, in bibite zuccherate, in tutte queste sostanze compensatorie o in grassi, e con un regolare movimento fisico. Se il movimento fisico è regolare, quindi non ossessivo, aiuta ad avere una forma del corpo piacevolissima, ad essere tonici, ha anche un'azione antidepressiva, quindi riduce la ricerca di cibo compensatorio, e questo è il secondo elemento di attenzione. Il terzo elemento di attenzione, che in realtà dovrebbe essere il primo, è l'attenzione al dialogo con i propri figli. Tutte le volte in cui un figlio o una figlia ha un buon rapporto con i genitori, di affetto, di confidenza, non si creano le condizioni proprio perché debba ricorrere a gratificazioni surrogate, come l'adesione a modelli persecutori, direi, di ideale dell'io. In altre parole, è un ragazzo che sta bene con se stesso, sta bene con i propri amici e va bene a scuola, ma senza diventare, diciamo così, eccessivamente perfezionista, ed è una ragazza che è in armonia con il proprio corpo, è normoteso, si gusta la vita, se c'è la torta quella volta può mangiarsi la sua fetta di torta, ma certamente non si abbuffa e soprattutto non rifiuta il cibo a tavola. Attenzione, quando comincia a dire che no questo, no quello, mangiano tre piselli, due foglie di insalata, questo sicuramente è un segnale di nuovo d'attenzione.
Per saperne di più, www.alessandragraziottin.it. Professoressa, grazie, ci risentiamo la prossima settimana.
Grazie a lei.